La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Buonasera, buonasera a tutto il pubblico di Nova Radio e benvenuti ad una nuova puntata della settima ossessione, esattamente la numero 19. Oggi un programma molto ricco perché nella seconda parte avremo il piacere di avere due ospiti in studio, ma ne parleremo più avanti. Io però noto con piacere che dall'altra parte della barricata, ovvero dall'altra parte del vetro del nostro studio radiofonico, è tornato anche Vito Piazza.
Eccomi.
Buonasera.
Buonasera a tutti. Ciao Dani. Ciao.
Sono molto contento di rivederti.
Anch'io.
Grazie. Allora, ben trovato Vito, e ovviamente io, visto che sei qua, ne approfitto subito di te. Ovviamente. Ti sfrutto subito per questa puntata numero 19 della settima ossessione. E, diciamo, diventiamo un po' più seri perché l'argomento è abbastanza delicato, e ovviamente l'argomento che purtroppo va avanti da 15 giorni, e sto parlando ovviamente della guerra che si sta svolgendo in Ucraina, perché anche il cinema, come ho scritto anche sulla nostra pagina Facebook, e qui apro un piccolo inciso, mettete like perché abbiamo aperto la pagina Facebook, si chiama La Settima Ossessione Programma Radio, quindi metteteci like per seguire tutti gli aggiornamenti e tutte le anticipazioni del nostro programma. Chiuso l'inciso. E la guerra, appunto, è la protagonista del film di cui stiamo per parlare, un film che è quanto mai attuale proprio in questi giorni, tant'è che troverà una distribuzione a partire dal 18 marzo grazie a Wanted nelle sale, anche se ci sono in questi giorni delle anteprime gratuite organizzate dalla Biennale del Cinema di Venezia, che ha ospitato il film nel programma della Mostra del Cinema del 2021. Noi abbiamo avuto proprio modo di vedere questo film, che si chiama Reflection, è del regista ucraino Valentin Vasianovich, e proprio lì al Lido Ignari, che poi insomma di lì a qualche mese sarebbe scoppiato davvero un pandemonio. Ma è comunque un film che può aiutare, poi ti lascio la parola per portarci dentro alla trama del film, che può aiutare anche a capire le ragioni, non so se è il termine esatto, ma
quantomeno le tensioni che ci sono, insomma, che sono le fa emergere abbastanza chiaramente, no?
Che fa emergere chiaramente. E qui si riavvolge il nastro, diciamo, di 8 anni, andiamo nel 2014, quando proprio è cominciata la guerra nel Donbass, ovviamente in quelle repubbliche che adesso il Putin ha riconosciuto autonome, e che si erano comunque già all'epoca autoproclamate. Da lì è iniziato diciamo un po' lo scontro. Ma ti lascio la parola per parlare di Reflection.
Sì, appunto, il film di Vasianovich, cioè Vasianovich è la seconda volta almeno che torna sul fronte della guerra Russia-Ucraina, con un altro film, appunto il secondo in questo caso, il che noi abbiamo visto a Venezia con Reflection, che racconta la storia di un chirurgo ucraino, che è Serhii, che ha insomma qualche problema in famiglia, si è separato insomma dalla moglie, non vive più con la figlia. A un certo punto la sua vita viene sconvolta perché viene catturato, si perde nelle campagne ucraine, viene catturato dalle forze russe. Quindi appunto la sua vita viene sconvolta perché tutta la sua vita borghese, i suoi agi borghesi vengono del tutto stravolti dalla prigionia durante la quale questo chirurgo appunto assiste alle peggiori violazioni e alle vessazioni fisiche, anche parecchio crude, parecchio direi a tratti difficilmente sopportabili sullo schermo. E per un caso fortuito poi riuscirà anche a venire fuori da queste da queste terrificanti prigioni e cercherà in qualche modo di riallacciare il rapporto con sua figlia, con la sua ex moglie, che comunque non sono più in un certo senso la sua famiglia, ma continuano a restare la sua famiglia anche dopo tutti i traumi subiti, ecco. Allora, il film appunto è un, secondo me davvero un concentrato di sofferenza allo stato puro, ed è diciamo il motivo per cui ovviamente il regista ucraino sceglie di concentrarsi su questo, su queste storie è appunto evidente. Sicuramente c'è una matrice biografica o forse anche autobiografica, sofferenze che probabilmente lui ha vissuto o comunque delle quali ha sentito parlare, ma quello che ci ha colpito soprattutto a Venezia è stato appunto la resa estetica di questo di questa sofferenza e di questa lacerazione che comunque ha traspare tutta dallo schermo. È un film che diciamo probabilmente il pubblico definirebbe no abbastanza lento, quasi esasperante. Però non so come la pensi, ma secondo me non è un difetto, è una marca proprio ricercata in un certo senso.
Sì, e mi riallaccio anche alle parole che Vasianovic ha detto nella conferenza stampa di presentazione del film a Venezia.
Esatto, sì.
Ha detto che questo non è un film fatto per intrattenere, e devo dire che ha tutte le ragioni. Aggiungo anche che poi c'è una seconda parte, il film mi pare che duri sulle 2 ore e mezza,
abbondanti,
forse,
sì,
se non
sì,
di
sì.
più. C'è una seconda parte, anche quella molto, molto forte, comunque, anche se non è fatta di torture, se non è fatta di soprusi come la prima, ma è il ritorno del
sì.
chirurgo a casa, dove comunque, oltre a diciamo somatizzare un po' i traumi che ha passato durante la sua prigionia, si trova avere a che fare anche con un rapporto con la famiglia non proprio solido, ecco.
Sì, e il appunto anche in questo caso innanzitutto quello che ci ha colpito era proprio anche la valenza a tratti, anzi non a tratti, per larga parte simbolica di alcune scene. Cioè ci sono a livello diciamo più tecnico delle scene molto curate esteticamente, quadri nei quadri, dettagli simbolici molto forti,
sì.
E quello che soprattutto ci aveva colpito è che questa insistenza sul dolore, non sulle torture in sé, ma proprio sul dolore, che è tutt'altra cosa, viene reso anche in maniera simbolica attraverso alcune scene che sono ovviamente molto molto forti, a tratti forse difficili da comprendere, ma sicuramente abbastanza esemplificative una volta che poi il film prende il volo, e che comunque come dire lasciano trasparire sempre quel senso di amarezza, di profonda divisione, non solo del popolo ucraino, ma proprio del popolo ucraino inteso come una grande famiglia, non a caso appunto la vita di questo signore comunque borghese, che in teoria vive tra gli agi, anzi praticamente vive tra gli agi, ma di fatto si trova comunque a doversi confrontare con delle ferite simboliche e reali che in realtà non si possono rimarginare come un colpo di spugna o come un vetro, appunto, non so se ti ricordi, come un vetro che tenta di pulire,
sì.
Ma che proprio non riesce a pulire in nessun modo. Quindi...
Perché lì si è andato a schiantare poi, se non sbaglio, un uccello, non mi ricordo
se
era un piccione.
Sì, esatto, esatto. No, non mi ricordo che tipo, però
ma
sì.
Che quella fu addirittura un'esperienza, un simbolo pescato da un'esperienza avuta proprio dal regista Vasianovic, no?
Esatto,
che
sì,
lì assume
sì.
tutto un significato particolare. È bene sapere anche che i protagonisti del film, gli uomini protagonisti, sono non sono attori professionisti, ma bensì sono persone militari che hanno proprio combattuto la guerra nel Donbass, ecco. Quindi secondo me è stata un'esperienza per loro rivivere, anche se per finzione, certi momenti, insomma, voglio dire, non è stata una scelta secondo me da prendere al cuor leggero. Dice, sai, faccio un film, mi hanno chiamato, ma comunque un film che ti fa rivivere anche certi traumi.
Del resto appunto la macchina da presa ci insiste parecchio, a parte su tanti campi lunghi, ma anche su diverse espressioni proprio del volto, che sono a metà tra l'esterrefatto, l'addolorato, cioè
esatto.
C'è moltissima insistenza sui silenzi e sulla lentezza, che ripeto appunto, no, come dice il regista, non è un film per intrattenere, non deve esserlo, ogni tanto si può anche riflettere con questa tipologia di film.
Esatto, infatti proprio proprio hai detto questa cosa, e lui infatti il regista ha detto il film si rivolge a un pubblico pensante, un pubblico che non ha paura di sollevare domande dure su traumi pesanti e neanche di cercare risposta, e infatti non è un film per intrattenere, conclude Vasianovic. Il film, come detto, dopo alcune anteprime, per esempio oggi il 9 marzo sarà presentato al Palazzo del Cinema Anteo a Milano, mentre domani il 10 sarà al Cinema Rossini di Venezia, e poi ieri invece è stato al Cinema Troisi, l'altro ieri al Cinema Troisi a Roma, presentato da Alberto Barbera, proprio il direttore artistico della Biennale del Cinema, e poi dal 18 di marzo, quando ci auguriamo che questo terribile conflitto sia finito, anche se insomma le speranze non sono granché positive, e sarà al cinema un film appunto non fatto per intrattenere ma per capire. Ci sono momenti in cui anche il cinema ci può aiutare a decifrare certi eventi della storia, devo dire. Va bene, allora noi per il momento chiudiamo qua il capitolo delle uscite. Tra poco parleremo di tutt'altro film, di tutt'altro genere, ricordandovi che tra non molto stiamo per aspettare qua in studio da noi il regista Gleb Papou e l'attore Germano Gentile, che sono i protagonisti del film Il Legionario, che questa sera sarà proiettato al Cinema Stensen di Firenze, dopo essere ancora nelle sale, distribuito da Fandango. Avremo il piacere di ospitarli per tutta la nostra seconda parte. Tra poco parleremo di un altro film, intanto ci ascoltiamo una canzone che insomma con questi giorni ha un po' a che fare. Torniamo in diretta con la settima ossessione di mercoledì 9 marzo, sono 18:21 in questo istante, continuiamo a parlare delle uscite del fine settimana, lo facciamo con un nostro caro amico Damiano Panattoni di Hot Corn che è con noi al telefono. Buonasera Damiano.
Ciao Damiano.
Ciao Damiano, ben trovato anche a questa puntata della settima ossessione. Allora, caro Damiano, con te parliamo di un film che devo dire io mi aspettavo di vederlo nel fine settimana, si chiama The Batman, e invece non l'ho trovato perché qui a Firenze purtroppo no, hanno deciso di non proiettarlo. Ora io non so quali sono le logiche di distribuzione, però se correggimi se sbaglio, questo forse è un discorso un po' più da analisti del settore, ma si può parlare di questo film Red Rocket di Sean Baker, poi sì, insomma entreremo dentro, di uscita tecnica? Un po', perché
guarda,
non trovarlo in sala mi ha un po' destabilizzato.
Sono molto poche, sono molto poche le copie poi disponibili, vuoi perché comunque il mercato in questa settimana, in questi 10 giorni è stato cannibalizzato chiaramente da Batman,
ovviamente,
vuoi perché evidentemente non hanno ritenuto che fosse un film dai grandi incassi, quindi è molto strano, però, perché comunque qui a Roma per esempio la catena UCI l'ha preso,
ecco,
quindi...
sì qui anche in provincia di Firenze c'è, ma un solo spettacolo alle 7 di sera, insomma una cosa un po', però fuori,
un po'
Firenze, fuori Firenze,
è un peccato,
però sarebbe anche un peccato non parlarne, perché poi magari i film hanno una vitalità molto lunga, si possono trovare poi in digitale, in acquisto, on demand e tutto. E quindi parliamo di questo Red Rocket che è stato presentato allo scorso Festival di Cannes, dove ha fatto comunque una buona impressione
in concorso. E ti dico che l'avrei fatto vincere, anzi ti ringrazio perché ho l'opportunità di parlare ancora di questo film, perché non capita spesso che quei film recenti di strettissima attualità che diventino subito magari dei film preferiti, perché poi quando ti chiedono qual è il tuo film preferito magari si va sempre un pochino indietro negli anni. Invece Red Rocket a modo suo è diventato uno dei miei film preferiti, quindi ti ringrazio di avermi chiamato.
Ti ho contattato perché mi ricordo, appunto, avendoti amico su Facebook, ho visto che ne decantavi le lodi da tempo, quindi ho detto non posso contattarlo per parlarne.
È un film che mi ha colpito moltissimo, non l'ho visto a Cannes, l'ho visto poi alla Festa del Cinema di Roma dove è stato presentato, e tra l'altro accompagnato anche da Sean Baker, uno dei registi indipendenti americani più importanti, con una visione marcata di cinema. Red Rocket cos'è? È la storia di un ex porno attore interpretato da un pazzesco Simon Rex, che ha vinto l'Independent Spirit Award 2 giorni fa per il ruolo, ex porno attore che da Los Angeles, dopo un imprecisato periodo di tempo passato in carcere, torna in Texas, a Texas City, dove c'è una casupola tra le raffinerie di petrolio e i negozi, gli store che vendono ciambelle, una casupola dove c'è la sua moglie, ex moglie, sono ancora tecnicamente sposati, ma il rapporto è molto burrascoso. È un film molto divertente, è un film molto malinconico. Sean Baker racconta perfettamente la pancia dell'America, e raccontando la pancia dell'America nel pieno della campagna elettorale di Trump, vediamo gli Stati Uniti completamente spaccati a metà. Il personaggio di Simon Rex in questo caso è uno spiantato, come possiamo definirlo, è una sorta di buffone, però ha un cuore d'oro, questo va assolutamente detto, è un ciarlatano, e la sua vita, diciamo, passata in questa casa dove ritorna, dovrebbe trovare un lavoro, ma poi alla fine nel molto pigro aspira a qualcosa di più, si rigira un pochino su se stesso, finché quando incontra una ragazza che lavora appunto in un negozio di ciambelle, che si chiama Fragolina, Strawberry. In lei trova una sorta di amore, possiamo dire una sorta di amore, lei è molto più piccola rispetto a lui, e non vi dico altro perché poi chiaramente c'è la parte finale in cui avanza la storia e capiremo poi dove vuole andare il personaggio di Simon Rex. È un film molto bello, è un film che secondo me rappresenta in pieno il sogno americano, ma il sogno americano più effimero, il sogno americano quello evanescente, rappresentato sia dal personaggio di Simon Rex, quanto e soprattutto, secondo me, dal personaggio di Strawberry, interpretata da un'attrice molto, molto giovane, si chiama Susan Son. Tra l'altro, in serie di intervista con Sean Baker, avevo domandato a lui, ma secondo me, ho chiesto se sei d'accordo, secondo me il vero sogno americano nel film è il personaggio di Strawberry, perché è molto bellina, è molto carina, è assolutamente una ragazza estremamente affascinante, è diversa dal contesto in cui poi è inserita. Chiaramente poi il film prenderà una piega sociale, ma è anche molto molto divertente. Non si può non voler bene al personaggio protagonista di Simon Rex, appunto. Quindi mi ha colpito soprattutto per questo aspetto, perché è un personaggio scritto davvero davvero bene da Sean Baker. Quindi è un peccato, come diciamo prima, Daniele, che il film sia uscito in Italia, esatto, frettolosamente e con poche copie. Tra l'altro si era parlato anche di Oscar, era nella lista, quella più lunga, diciamo, prima che poi nella consideration, no? nella considerazione che le distribuzioni poi propongono all'Academy, non è riuscita ad entrare. Per me è abbastanza un'ingiustizia, perché se poi magari paragoniamo i candidati, l'Outsider, che potrebbe essere Coda, sicuramente, tra l'altro, un remake molto bello, però Red Rocket come Outsider non avrebbe assolutamente stonato.
Ho capito. Ascolta, a proposito di sogno americano, mi ricordo un altro bellissimo film di Sean Baker, che era il precedente, Un sogno chiamato Florida, se non sbaglio.
Esatto, Willem Dafoe.
Con Willem Dafoe, che a me piacque tantissimo. Infatti, molto. Io Sean Baker, devo dire, l'ho scoperto lì. Ammetto la cosa. Insomma, con tutta un'altra storia, però diciamo che, come dici te, proprio un autore che riesce a intercettare e a parlare, come hai detto te, alla pancia delle persone.
Esattamente, parla proprio di quell'America, l'America profonda, quella lontanissima da New York,
dai grattacieli, oppure dal boulevard hollywoodiani.
Esatto, tra l'altro è interessante perché proprio il protagonista va via da Los Angeles, perché non ha più un soldo in tasca, va via da Los Angeles e si ritrova a Texas City, che è completamente l'opposto della California. Quindi la sua ispirazione è tornare a Los Angeles e fare fortuna. Quindi sì, c'è proprio un affresco diretto, preciso, ma poi c'è una messa in scena pazzesca. Sean Baker è un maestro. In Italia abbiamo conosciuto con un sogno chiamato Florida, ma c'è il suo precedente film, che è Tangerine, che consiglio, che è un film altrettanto bello.
E tra l'altro mi pare di capire che c'è un gran pezzone degli anni 90, di fine anni 90, che si riscopre in questo film, che mi pare sia Bye Bye degli NSYNC.
Confermo. Tra l'altro c'è, non la voglio raccontare perché è una scena molto bella, ma la troviamo la canzone anche in una versione, in una cover all'interno del film. Non la racconto la scena, perché poi è un pochino la scena cardine dove il film svolta, dove si capiscono poi le intenzioni del protagonista Simon Rex insieme alla fragolina Strawberry. Susan Son, ripeto, un'attrice pazzesca, probabilmente credo sia al suo primo film, ma ne sentiremo molto parlare, perché il film è a metà fra lui e lei, insomma, è in equilibrio perfetto.
Speriamo di poterlo trovare, che comunque qualche piattaforma poi tra non molto lo acquisti.
Sicuramente lo troveremo, lo troveremo in on demand tra poche settimane. È un film veramente, veramente bello, anzi ti ringrazio ancora, perché è uno dei miei film preferiti.
Infatti ma potrebbe piacermi anche a me, perché ti ripeto, io del cinema indipendente è una branca del cinema.
Siamo al massimo insieme a Pig.
Allora, un giorno partiremo e andremo al Sundance, ok? Ci stai?
Assolutamente, Daniele, grazie.
Grazie a te, Damiano. Grazie. Alla prossima. Ciao. Allora, sono le 18:31. Tra poco ci sono gli aggiornamenti sul traffico. Io vedo che dall'altra parte del vetro Vito è passato qua a fianco a me, ci sono già i nostri due ospiti che tra poco cominceremo la chiacchierata con loro, però prima ci ascoltiamo anche gli aggiornamenti sul traffico.
Versin Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 6 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 269 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per lo stesso motivo ci sono code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. A Firenze stasera dalle 21 a mezzanotte e 30 le fermate della linea T1 della tranvia Fortezza e Valfonda non saranno servite. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura, Community Radio.
Eccoci qua, siamo ancora in onda con la settima sessione, sono le 18.32, sempre in diretta su Nova Radio e come vi abbiamo preannunciato, quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare in studio ben due ospiti e quindi do subito il benvenuto al regista Leb Papou e al... eccolo qua, ciao, facciamo anche una prova microfono.
Ciao a tutti.
E all'attore Germano Gentile.
Ciao.
Buonasera Germano, eccomi. Benvenuto.
Grazie.
Anzi, benvenuti entrambi e grazie di aver accettato il nostro invito.
Comunque allora, il mio cognome l'hai azzeccato
alla prima botta.
Allora devo svelare.
Hai vinto un mappamondo.
Esatto.
No, ma devo svelare, non l'avrei azzeccato se ieri non avessi parlato a telefono e non gliel'avessi chiesto, quindi
eravamo preparati, diciamo. C'eravamo già preparati.
Te lo sei ricordato, dai, fa piacere. Bene.
Sono contento. Allora, oggi perché sono qua Leb e Germano? Perché stasera presenzieranno alla proiezione del film Il Legionario al Cinema Stensen di Firenze. E chi l'ha fatto il Legionario se non Leb e interpretato appunto dal qui presente Germano? Allora, cominciamo così questa nostra chiacchierata. Prima di arrivare al film, però, Leb, questa è la tua prima opera, il tuo primo lungometraggio. Quindi, se ci vuoi raccontare un po' come sei arrivato, lo dico proprio brutalmente, a fare cinema.
Beh, tutto ebbe inizio nel 98. Insomma, no, per farla breve, io sono nato in Bielorussia, fino da quando ho 5 anni ho iniziato a viaggiare in Italia, poi all'età di 11 anni mi sono trasferito in Italia, definitivamente a Lecco, in Lombardia. E in Bielorussia avevo un amico che aveva all'epoca una delle prime Panasonic DV che andava a videocassette, a nastri, quindi appunto una telecamerina. Avevamo entrambi dei fucili da soft air e ci divertevamo a ricreare delle sequenze d'azione utilizzando questa telecamerina e anche i fucili soft air che entrambi avevamo. E come punto di riferimento erano i film degli anni 90, Arma Letale, insomma, Trappola di Cristallo, Rambo, Robocop, queste cose qua un po' trash con i quali siamo cresciuti. Quindi questo è stato il primo approccio al metodo cinematografico. Poi durante l'adolescenza ho scoperto i programmi Emule eccetera da cui ho iniziato a scaricare una caterva di film illegalmente e da lì la passione, poi è arrivata la passione e per fortuna la passione l'ho trasformata nel lavoro.
Poi sei arrivato al centro sperimentale, giusto?
Sì, poi sono arrivato al centro sperimentale, mi sono diplomato con il cortometraggio da cui è tratto il film, l'omonimo Il Legionario, dove ho conosciuto Germano Gentile, dove Germano interpreta il protagonista nel cortometraggio e avendo lavorato molto bene insieme l'ho richiamato per fare il film ed eccoci qui col film.
A questo punto voglio sapere gli esordi anche di Germano, visto che ci hai incuriosito, ecco. Ma io... Come ci sei arrivato anche tu al cinema?
Faccio un rapido excursus.
Recap.
Esatto, il sunto dei sunti, come direbbe mia ragazza Giulia. Allora, io ho cominciato a 16 anni,
cominciato nei corsi quelli di teatro che si fanno a scuola superiore. Cercavano l'Otello, ovviamente, uno dei pochi, se non forse l'unico attore, l'unico personaggio della drammaturgia mondiale riconoscibile e riconducibile. E quindi niente, ho cominciato così con il teatro, 4-5 anni con la mia insegnante dell'epoca, adesso non c'è più, Carla Todero. Poi mi sentivo comunque di dover, insomma, dopo 4-5 anni ho capito che questa cosa poteva continuare, che mi piaceva e quindi che avrei voluto magari approfondirla. E così ho fatto, sono andato a Roma, ho fatto un esame per il corso propedeutico della Silvio D'Amico, che adesso non c'è più, la Scuola Nazionale d'Arte Drammatica. Quindi ho fatto un anno lì, dopodiché, insomma, ho passato un altro anno tornando sempre nel mio vecchio teatro, facendo teatro, quindi niente, accademie. E l'anno dopo sono entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove mi sono diplomato nel 2010. E successivamente, ho fatto qualche cosina, Tinterra Pax, un vecchio film di Bottolini e Coluccini, Nastro d'Argento tra l'altro. Poi ho fatto un altro corto, perché è andato bene, sempre di Enrico Maria Artale. Poi ho fatto Il Terzo Tempo, sempre di Enrico Maria Artale. E dopo, nel 2016, insomma, mi chiama Gleb e mi dice: senti, guarda, ho avuto i tuoi contatti, dovrei fare questo corto di diploma.
Dici di no.
E io ho detto di no.
Ho letto che c'era stato qualche sì, cosa in merito.
Sì, perché
si è fatto desiderare.
Ma era un periodo particolarmente impegnativo per me, perché avevo questa attività commerciale dove lavoravo con mio fratello 10 ore al giorno. Nelle altre poche ore rimaste di luce dormivo 2-3 ore il pomeriggio, poi andavo a Roma e lavoravo uno spettacolo di teatro con Ennio Coltorti ed Emiliano Coltorti, padre e figlio. Tornavo a casa tra hic e hoc alle 2, 2 e mezza, alle 4 e mezza sveglia che riaprivo il bar. Non avevo proprio tempo di dormire, quindi non potevo neanche prepararmelo quel provino. Poi alla fine, insomma, lui ha insistito, dopo 10 giorni mi ha richiamato e l'abbiamo fatto.
Anche perché ho provinato gli altri attori e un attimo vedere
anche non c'era prima. Storia, insomma, esatto. Ecco. So che hai fatto anche una parte, vedendo la tua biografia, in una pilot, diciamo, di una serie che di un mio amico che conosco molto bene, che è Daniele Barbiero, che so che ci sta ascoltando.
Daniele
la saluto caramente.
È uno dei, io dico sempre, è uno dei pochissimi registi per la quale lavorerei gratis sempre.
Ecco, questo gli farà piacere. Adesso se non ci sta ascoltando gli darò il podcast, perché so che gli farà molto piacere.
Siamo tanto amici con Daniele e ho tantissima stima. Spero vivamente che lui, prego ogni anno che sia l'anno giusto.
Se lo merita.
Se lo merita tutto. È vero.
Prego Vito, entriamo insomma
nel vivo del film. Una domanda per Gleb, non so, ho come avuto l'impressione guardando appunto il film, che chiaramente c'è una componente, diciamo così, in un certo senso razziale, ma che questa sia come un po' lasciata sullo sfondo, cioè l'ho visto come un film in un certo senso post-razziale, cioè il vero problema non sono tanto le cosiddette, tra virgolette, razze, cioè il multiculturalismo è quasi qualcosa di, non dico di assodato, ma un dato di fatto. Quando uno dei personaggi dice siamo in Italia, devi parlare in italiano. E
assolutamente sì, noi con i due coautori Emanuele Mocchi e Giuseppe Brigante abbiamo annullato la questione, la retorica sul razzismo, sui temi inerenti, insomma, al razzismo, eccetera eccetera. Volevamo partire su semplicemente raccontare di italiani, senza andare a scavare tutto ciò che ruota attorno a questa cosa qui, alla didascalia, alle retoriche, ripeto, alla politica.
Sì, diciamo, è stato più una, secondo me, quello che mi è piaciuto di più è che è stato un tentativo riuscito di essere antiretorici e quindi raccontare più una guerra tra poveri che una guerra tra razzi, in un certo senso.
Raccontiamo anche però di cosa parla il film, giusto per capire meglio, cioè se Gleb o Germano ci vogliono dire, come dicono i bravi conduttori, due righe di sinossi, ecco.
Sì, il film è la storia di Daniel, un celerino, un poliziotto del primo reparto mobile di Roma, nero, figlio di immigrati africani ma nato e cresciuto a Roma, che un giorno scopre che la sua squadra è da celere, deve andare a fare uno sgombero di un palazzo occupato dove però vivono sua madre con suo fratello, ma la sua squadra dell'Accelere non sa che ha una famiglia occupante dentro quel palazzo, e quindi Daniel deve gestire questa, insomma, scontrarsi con questa situazione così delicata e drammatica. Tanta azione, tanto dramma, cose imprevedibili, quindi ci siamo posti questi obiettivi.
Ci siamo dimenticati di dire una cosa molto importante, ma tu con questo film hai vinto un premio prestigiosissimo al Festival di Locarno del 2021, ovvero miglior regista esordiente, cioè, non è poco, complimenti.
No, grazie.
E, tornando
però come, sì, come disse uno dei più importanti attori di teatro italiani, il successo è il participio remoto del verbo succedere, quindi
<È vero. ride> si guarda sempre avanti, eh. Allora, ritornando a parlare del Legionario, che ricordiamo ancora una volta questa sera qui a Firenze sarà proiettato al Cinema Stensen in Viale Don Menzoni, diciamo un po' la nostra casa del cinema d'autore, che dà grande spazio anche alle opere prime grazie al prestigioso lavoro di Michele Crocchiola. C'è una cosa che mi ha colpito, Leb, in una intervista che hai rilasciato quando sei stato a Locarno, cioè tu hai detto che questo non è assolutamente un film sulle periferie. No. E perché comunque è un tema molto, come dire, solcato nel cinema italiano di questi anni. Dico solo un nome: I Fratelli d'Innocenzo, no? Che ambientano le loro storie ai bordi di periferia, per citare un cantante italiano. Ecco, ci vuoi spiegare meglio perché questo non è un film di periferia? Anche se tratta di determinate tematiche che possono magari ricondurre a...
Beh, innanzitutto la posizione geografica del palazzo occupato vero dove abbiamo girato il film, che si trova a Esquilino, che è un quartiere borghese in parte che si trova al centro di Roma, diciamo a 20 minuti a piedi da Termini, e quindi in primis questa è la prima questione, la posizione geografica. Secondo, non volevamo, io e i due coautori non volevamo fare un racconto triste su gente triste, su persone tristi che fanno cose tristi, che si svegliano la mattina tristi e che vanno a letto sempre costantemente tristi, quindi dare un po' di allegria, no, nonostante tutto. E poi perché non lo so, mi sembra che il cinema di periferie romane abbia un po' rotto le scatole.
Abbastanza.
Diciamo di sì, perché cioè diciamo di sì, poi ognuno ha ovviamente la sua opinione, però diciamo c'è un po',
secondo me,
un po' saturo, diciamo, il genere delle periferie romane. Mi viene da pensare anche, poi per carità, non stiamo qua a discutere della qualità dei film, parlo proprio dell'abbondanza di titoli ambientati appunto nelle periferie, e in particolare nelle periferie romane. Mi viene da citare anche la serie, non so se l'avete seguita, Christian, che comunque anche quella è ambientata
a Corviale.
Esatto, quindi insomma c'è una grande abbondanza in questo senso.
Infatti ci girai il mio primo film a Corviale, Et in Terra Pax di Botrugno e Colucino, è girato dentro il palazzo di Corviale interamente, ho girato anche nelle fogne di Corviale.
Cioè quel palazzo che si vede anche Christian, quello un serpentone lì.
Sì, quello è ambientato, Et in Terra Pax è ambientato totalmente dentro lì, e insomma poi quello è una realtà incredibile.
Una domanda invece per Germano, perché mi è particolarmente piaciuta, tra le tante cose che mi sono piaciute nel film, ma la tua interpretazione proprio quando sei all'interno del corpo di polizia, comunque una situazione abbastanza strana, anche si respira abbastanza tensione in quelle scene lì, e sei sempre parecchio intenso. Ecco, come ti sei preparato a quel ruolo lì così particolare e così delicato in un certo senso? Sei stato davvero convincente, come sei arrivato a quel livello lì?
Allora, io mi porto dietro comunque una preparazione che ho fatto, un affiancamento praticamente nel 2016 con un celerino che si chiama Luca Drago, che è insomma il celerino che mi ha iniziato, no, al mondo della celere, perché comunque il mondo della celere è un mondo molto particolare. A me la cosa che piace molto del mio personaggio è che comunque tira fuori e in qualche modo anche il personaggio di Aquila, no? Viene fuori una parte umana di questi personaggi che effettivamente nella vita di tutti i giorni sono un po' descritti nell'immaginario collettivo, no? Come delle macchine da guerra. E scandagliando un po', diciamo, il discorso della celere e soprattutto la vita dei celerini, a me interessava sapere da Luca come è la vita di un celerino, cioè quello che si nasconde dietro, i problemi che hanno, come la pensano, come non la pensano. E ho scoperto un sacco di cose e tutto quello che ho scoperto poi io l'ho riportato nella vita di Daniel. Daniel ovviamente ha questo grande conflitto interiore fra una famiglia d'adozione e una famiglia e la sua famiglia d'origine. E probabilmente lui non si sente a suo agio in quella situazione, nella fattispecie non si sente a suo agio né da una parte né dall'altra. E rimane un po', perde un po' la sua identità in questo avvenimento che sta per succedere. E lì l'intensità, ho cercato di dare l'intensità di questo personaggio in maniera molto interiore, nel senso che è una recitazione, o quantomeno ho cercato di dare una recitazione, un imprinting di quello che lui sta passando solo attraverso il suo mood. E è stato comunque un po' complicato, perché comunque lui non esterna mai troppo le sue emozioni, glielo leggi dagli occhi,
anche per la sua funzione probabilmente, che forse dovrebbe ingabbiarlo in qualche modo, e però in realtà continua a esserci qualcosa che sfugge da qualche parte, che...
esatto. E poi comunque i celerini sono abituati a fare questo, nel senso che la loro preparazione non è quella di comunque esternare le loro emozioni, anzi sono persone che spesso subiscono molto, stanno in prima linea, subiscono, e poi ovviamente quando gli si dà il via, che gli arriva sempre dall'alto comunque, partono, e allora lì qualcuno forse anche qualche frustrazione la rigetta anche in qualche azione un po' sconsiderata, che poi paga, tra l'altro, perché poi loro oggi con i cellulari è un attimo. Non è come una volta
che, esatto, insomma, se la avveniva tutto, esatto, nell'ombra, diciamo un po'. Sì. Allora, prima di proseguire la nostra conversazione, io direi di ascoltarci il trailer del film, che comunque è ancora nelle sale, giusto? Un po' ovunque in tutta Italia. E
sta resistendo,
e questa è un'ottima notizia, veramente ottima. E ascoltiamoci il trailer, poi continuiamo a conversare con Leb e Germano sul legionario.
Che c'hai, Jobar?
Perché?
Non lo so, ti vedo strano. Ti vedo pallido.
Senti un po', tu non ricordi il discorso che ho fatto quando siete arrivati al reparto?
Che questo non è un reparto come gli altri, che la cella era una famiglia.
Esatto, è una famiglia.
Domani mattina qua sarà pieno di polizia, lo volete capire o no? Venite qui e buttate i ragazzini per strada. Tu butti tua madre in mezzo a una strada, perché tanto lo sai che lo faranno per te.
Formazione, formazione!
Sì, in merda!
Avevo promesso che se mi mettevano contro la famiglia me ne sarei andato alla celere.
Le cose cambiano, è naturale.
E allora sono cambiate male.
Eccoci qua ancora in diretta con la settima ossessione alle 18.50 su Nova Radio. Siamo ancora qua in compagnia di Leb e Germano per parlare del film Il Legionario nelle sale italiane grazie a Fandango. E questa sera, se ci state ascoltando in diretta, ovviamente siamo a mercoledì 9 marzo in proiezione allo Stensen alle 21, giusto? 21.
Esatto. Esatto.
Quindi accorrete numerosi, perché tanto poi comunque la nostra trasmissione va anche in podcast, quindi ci tengo a precisare che oggi, mentre ci state ascoltando in diretta, 9 marzo, quindi tra non molto.
Carichiamo un posto cinema, dai.
Esatto, esatto, esatto. Lo Stensen c'ha un bel seguito, quindi sono contento che il film viene proiettato lì. E una domanda per Leb: nel film a un certo punto entra in scena un sacerdote che va proprio materialmente a riattaccare i fili della luce in questo palazzo dove la luce era stata, diciamo, staccata, l'energia, e mi ha ricordato un fatto realmente accaduto a Roma qualche anno fa, dove proprio il Papa, e anche lì il sacerdote dice che viene mandato dal Papa,
l'elemosiniere del Papa,
esatto, sì. L'elemosiniere. Tu sei ispirato a questo?
Sì, assolutamente,
ecco, perché
ci
mi
siamo
sono
ispirati...
ricordato di questo avvenimento, di questo fatto di cronaca, diciamo.
Sì, 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 proprio abbiamo ricopiato quell'episodio e incollato nel film, nella sceneggiatura all'epoca del film, all'epoca mentre la stavamo scrivendo, e a maggio del 2019 dentro lo stesso palazzo la CEA staccò, sigillò la cabina di trasformazione, quindi staccò la luce, la corrente elettrica, e pochi giorni dopo il Papa mandò il suo elemosiniere per staccare i sigilli della CEA, per riattaccare la corrente elettrica all'interno del palazzo occupato. E questo episodio ci sembrò a noi tre molto, molto importante, in qualche modo molto anche che trasmetteva un messaggio deciso e diretto. E l'abbiamo subito messo in sceneggiatura per poi ricrearlo nel film. Però sì, l'episodio è tratto esclusivamente dalla realtà.
Allora, noi ovviamente il film, mi pare, anche Dani, appunto, l'abbiamo apprezzato moltissimo. A questo punto ci chiediamo, siamo già ansiosi di sapere quali sono i vostri progetti futuri, se ne avete già, oppure se vi state un attimo riposando dopo le fatiche del film.
Io sto scrivendo il secondo film con la stessa produzione del primo, quindi stiamo andando avanti. Con i tempi molto romani, però stiamo andando avanti.
La produzione è Clemart, giusto?
Sì, la produzione è Clemart SRL, sì.
E invece Germano?
Io attualmente ho solo... Dunque, ho solo... vorrei avere di più, ovvio, come tutti gli attori. No, probabilmente faremo uno spettacolo con Renzo Carbonera, regista di Take Away, altro film, insomma, che è stato nelle sale fino a poco tempo fa. E ci siamo incontrati con Renzo su a Parigi, e allora abbiamo parlato un attimo. C'è questo progetto che ancora non è propriamente chiuso, però gli è rimasto
fare
un paio di mesi, sì. E poi niente, mi sto dedicando al film, quindi a tutta la promozione del film. Sto andando insieme a un club, insomma, in giro per un po' per l'Italia, un po' per l'Europa. Siamo tornati domenica da tour, poi ripartiamo sabato, andiamo a Mons, a Bruxelles.
Quindi il film ha un respiro europeo, mi pare di capire, cioè sì. Che è stato venduto anche all'estero.
Venduto ancora no, però
per i festival,
sta partecipando
per
i festival. Diversi festival europei.
Ah, beh, questa è un'ottima cosa.
Sperando
che... il respiro, appunto. Noi non... magari molti pensano che facciamo complimenti a tutti, in realtà no. Quindi davvero un grande film, un bel film davvero. Cioè, andatelo, chi ha la possibilità lo vada a vedere quanto prima, e complimenti a tutti e due.
Sì, e mi viene anche, grazie, da chiedervi prima di salutarvi, in particolare modo al Lab, quali sono le sue influenze cinematografiche, cioè quali sono i suoi gusti cinematografici? Ci hai un po' detto all'inizio come ti sei avvicinato al cinema con anche film trash, eccetera. Però ecco, no, magari vedendo il film,
insomma, no, trash, cioè
Armaletale,
insomma, blockbuster degli anni 90.
Comunque sono divertentissimi.
Assolutamente,
li riguardo sempre con grande passione.
Che li vede con grande passione, esattamente, esattamente. Però diciamo le tue influenze che hai avuto nell'approcciarti al
diciamo, cinema. Diciamo che per fare questo, ma anche come punti di riferimento per il secondo, sono film di genere, in qualche modo film impegnati ma che guardino all'intrattenimento. Per farti un esempio, che ne so, Sicario, Tropa d'Elite. O i film,
quindi
di Odiar,
Padilla
o
e...
Les Misérables o
Danese
Sciorta,
Lashley.
Questi film che raccontano la società contemporanea ma che lo fanno con un occhio, strizzando l'occhio al pubblico.
Quindi anche il
anche
tuo
se in questo periodo il pubblico
no, il pubblico noi guarda tutte le settimane siamo qua il mercoledì pomeriggio a fare un po' da cassa amplificata per cercare di spingere il più possibile le persone al cinema, perché dopo i 2 anni di sofferenza psicologica e non solo, è il momento davvero di riuscire allo scoperto, anche se cioè, insomma, è arrivata un'altra tramvata sul collo.
Sì,
della guerra.
Sicuramente non farei film art house di lunghi silenzi dove la gente insomma,
sì, quello non è il tuo genere, abbiamo capito, no. E ti muovi su altri versanti, quindi mi pare di capire che anche il secondo film che stai scrivendo adesso, non per scaramanzia, non diciamo niente, si muoverà su questo solco.
Diciamo che tratterà temi che in Italia nessuno racconta, un po' come il Legionario, un po' come che abbiamo fatto io, Germano e tutti gli altri che hanno partecipato al film.
Mentre Germano, a livello attoriale, c'hai qualche riferimento sia italiano che straniero, insomma, qualcuno che ti può, che il tuo spirito guida?
Ah, sì, a me piace, dunque, l'attore per me è sempre l'attore un po' trasformista, nel senso che poi comunque noi prendiamo sempre, no, i panni, vestiamo i panni di altri personaggi, e a volte per comodità le produzioni ovviamente cercano di trovare, no, quelli che sono i personaggi che più ci assomigliano, più ci sono, però per noi sarebbe invece bello anche andare su personaggi totalmente astrusi da noi. Quindi a me ovvio che se dovessi dire il mio massimo, cioè ovvio che direi in maniera scontata che uno è Elio e l'altro è Germano, tra l'altro.
Elio Germano.
E l'altro è Favino per Francesco, che secondo me comunque sono, però cioè, Kim Rossi Stewart, ce ne sono molti, certo, attori, per non andare a pescare poi quelli Manfredi, ovvio che
dietro
poi
al tempo.
Io sono comunque non sono finlandese, quindi ho un certo colore, una certa tonalità di pelle, quindi non posso, sono cresciuto con i miti americani. Denzel su tutti, che a me piace molto sia come attore ma anche quello che dice fuori dal si espone, e quando si espone dice cose molto giuste, mi piace molto.
Ho capito.
Sono cresciuto con lui e con Will, quindi
con Will Smith.
Smith.
Ho capito. Gli ultimi 30 secondi a testa, le voglio, di solito noi in finale ai nostri ospiti chiediamo sempre di, proprio per incitare le persone ad andare a vedere al cinema, prima di tutto a vedere Il Legionario ovviamente, ma se c'è un film recente che hanno visto e che si sentono di consigliare, italiano, straniero, di qualsiasi nazionalità, Lab e poi Germano.
Io ci devo pensare, se Germano ha la risposta.
Germano
pronta,
ce l'ha pronto. Non lo so.
La domanda tranello
del finale, se ce l'avete ovviamente.
Ovviamente mi verrà appena stacchiamo la risposta.
Ti verrà,
come
ti verrà. Forse Germano ce l'ha sulla punta della lingua, lo vedo.
Oddio, in questi ultimi giorni veramente.
Voglio dire, qualche settimana.
Io personalmente sono andato anche a tour, e quindi la cosa bellissima dei festival è poter vedere film che magari non escono, che non hanno una grossa distribuzione. Devo dire che ho visto California, tra l'altro di Casey, che è un ragazzo regista americano, ma ha 11 anni, è venuto a Firenze, quindi tra l'altro stasera doveva venire ma poi non è potuto più.
Okay.
Che California è un progetto rente, secondo me un film pazzesco da vedere, anche come tipo di lavorazione.
Ricordaci il regista, hai detto il nome?
Ah, Dio, sono due registi.
Sono due, vabbè.
conosciuto solo Casey, sì. Addio il cognome,
okay,
Morelli,
okay. Kaufman.
Sì, esatto, esatto, bravo Gleb. E poi ho visto anche un altro film che ha vinto, tra l'altro, a tour, a nostro malgrado, purtroppo, però stava in concorso e quindi ha vinto lui, che invece è L'Agnello.
Ok.
Di un regista, sì, Mario, poi ci siamo ubriacati, quindi anche lì i cognomi sono un problema per me. Però insomma, okay, è veramente un bel film. Se L'Agnello e insomma, California sono due
perfetto
film pazzeschi.
Però comunque stasera c'è un appuntamento da non perdere a Firenze alle ore 21 al Cinema Stance in Viale Don Minzoni, Il Legionario, la presenza di Leb Papou e esatto. Germano Gentile,
eccomi,
allo Stensen.
Assolutamente.
Quindi andate numerosi perché ne vale veramente la pena. Come ha detto Vito, noi non facciamo quando c'è da essere critici, ci travestiamo da critici talvolta anche severi, ma quando c'è da promuovere un bel film lo facciamo più che volentieri. Quindi grazie di essere stati con noi,
grazie
a Leb,
voi.
E grazie a Germano, grazie,
ci vediamo
e vi aspettiamo stasera.
Grazie a Michele Crocchio, grazie anche a Fandango dell'opportunità. Buona serata e in bocca al lupo.
Crepi viva il lupo.
Ciao, noi ci vediamo invece, no, ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima, ricordandovi che il podcast arriverà tra qualche giorno, domani su novaradio.info e prossimamente, o meglio nei prossimi giorni, nel fine settimana, sulle principali piattaforme di streaming. Adesso c'è il telegiornale e poi subito una nuova puntata di Mai Partiti con Giacomo Alberto Vieri. Buona serata.